Ave Maria, cari amici, bentrovati a voi tutti qui nella nostra rubrica dedicata alla fede e alla scienza. La vicenda di qualche tempo fa relativa ai due scalatori, Christian Gualdi e Luca Perazzini, due alpinisti romagnoli, rispettivamente di 48 e di 42 anni, che sono stati ritrovati senza vita dai soccorritori del servizio di soccorso alpino e speleologico. Beh, questa vicenda di cronaca che ha segnato purtroppo tragicamente la fine, ha concluso tragicamente l'anno 2024, ci obbliga a fare qualche riflessione, ecco, su questa questione della montagna, del fascino della montagna, ma anche della cronaca che diventa poi una cronaca nera, no? Che diventa una cronaca luttuosa, perché questi due alpinisti hanno perduto la vita sul Gran Sasso d'Italia, quindi in pieno Appennino italiano. I dati che sono disponibili relativi all'anno 2023 del soccorso alpino e speleologico parlano di 491 persone decedute. Quasi 500 persone sono morte in montagna in Italia nell'anno 2023. Le missioni di soccorso sono state oltre 12.000, i feriti sono stati oltre 7.000, insomma, si tratta di cifre, potremmo dire, di guerra, ecco, perché più di un morto al giorno in montagna. Allora, dobbiamo in qualche modo, cari amici, affrontare questo tema, che è un tema trasversale, potremmo dire, no? Il fascino della montagna si esercita su tutte le persone, poi in alcuni, diciamo, diventa una vera e propria, più che una passione, un'ossessione. Ecco, ma domandiamoci perché mai così tanti scalatori, esploratori hanno addirittura sacrificato, immolato la propria vita nella conquista di qualche cima inviolata, per esempio dell'Himalaya, come avveniva all'inizio, alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, le cime inviolate dell'Himalaya, del Karakorum, eccetera. Beh, la risposta a questa domanda, cioè da dove viene questo fascino così irresistibile della montagna, è una risposta molto articolata, ecco, che affonda le radici non soltanto nel nostro spirito di avventura, non soltanto in qualche motivo psicologico, ma affonda le proprie radici anche nel nostro spirito, nella nostra anima, nella nostra natura spirituale. Beh, indubbiamente vista in senso generale, la montagna è qualcosa che fa bene, no? È una cosa risaputa che camminare in montagna, fare delle escursioni nel modo giusto, fa molto bene e gli studiosi hanno sottolineato, ecco, come questa attività è un'attività che rafforza le ossa, le articolazioni, riduce i rischi cardiovascolari, favorisce la riduzione del peso, ecco, sì, mediamente una salita in montagna ci fa bruciare fino a 500 calorie in un'ora, ecco, e quindi Ma poi ci sono miglioramenti nella respirazione, nell'attività cardiaca, tutte le attività, sia in montagna ma comunque le attività all'aperto, scusatemi, riducono, e questo ce lo dice la statistica medica, riducono il rischio di ictus, riducono il rischio di incappare, incorrere in malattie cardiovascolari. Per esempio negli anziani, ma anche il diabete, viene ridotto il rischio di contrarre il diabete, tiene sotto controllo la pressione sanguigna, l'obesità, rafforza il sistema immunitario e altro, quindi per esempio lo stress, eccetera. Allora, sicuramente la montagna fa bene, ecco, fa bene andare in montagna, fa bene fare le escursioni. Ma indubbiamente la montagna, diciamo spiegare questo fascino della montagna soltanto in termini un po' utilitaristici o diciamo esclusivamente salutistici, è una risposta riduttiva. Ecco, lo scrittore Henry De Luca ha detto che una cima raggiunta è il bordo di confine tra il finito e l'immenso. Ecco, e qui vediamo appunto come la montagna esercita proprio sulla nostra mente, sulla nostra psiche, una grande attrattiva. E c'è proprio un vero e proprio simbolismo della montagna. E noi leggiamo da parte di qualche psicologa che c'è qualcosa che indubbiamente attira la nostra psiche, ma è anche qualcosa che la trascende. Difatti, il simbolismo della montagna ha sempre incarnato l'unione, ecco, tra il cielo e la terra. Diventa un simbolo religioso, ecco, oltre che un luogo di ascesi, cioè di preghiera, dove trovare la divinità, dove elevarsi al cielo, significa anche distaccarsi dalle cose terrene. Quindi, per esempio, nella psicoanalisi junghiana, che è diversa da quella freudiana, è più profonda, meno settoriale. Si dice che la montagna ha un significato simbolico, simbolizza gli ostacoli, per esempio, ecco, e anche la volontà di superare gli ostacoli. Quindi si rappresenta un po' tutta l'interiorità dell'uomo che affronta anche con fatica le situazioni della vita per raggiungere i propri obiettivi, per la gioia di conquistare delle mete, ecco. E anche raffigura un po' la paura per il fallimento, per i pericoli, per l'insuccesso. Quindi la montagna veramente è un qualcosa di molto simbolico, anche da un punto di vista proprio psicologico. Si deve anche naturalmente saper scendere, no? Da una montagna, oltre che riuscire a scalarla. E anche qui abbiamo un qualcosa collegato con la soddisfazione, con il successo. Significa insomma un riproporsi, no? Nella vita, una volta tornati nel mondo, diciamo, che un successo che ci dà dell'ottimismo per ripartire magari in una prossima sfida. Quindi tutto questo fa parte proprio, no, no, del vissuto umano. Quindi la montagna è più del mare, ecco, più del mare, qualcosa che ci coinvolge psicologicamente. Naturalmente, abbiamo detto ripartire la prossima sfida, ma le sfide si possono vincere, ma si possono anche perdere, come è capitato a questi due escursionisti, questi due scalatori, romagnoli. Indubbiamente questo non ferma le altre persone, perché nonostante i resoconti della cronaca, quasi 500 persone in Italia sono morte scalando una montagna, ecco. Oppure perduti per imprudenza anche su qualche montagna. Questo significa che molti di loro avevano seguito la cronaca e nonostante tutto questo hanno affrontato il rischio e ci hanno rimesso a loro volta la vita. È qualcosa veramente di molto conturbante, ecco. Poi sul Gran Sasso d'Italia, il Gran Sasso potremmo definirla quasi una montagna alpina e che è nel cuore dell'Appennino. Voglio ricordare solo qualche dato: è una grandissima montagna, è affascinante. È qualcosa che, cioè una montagna che ha tutte le caratteristiche che affascinano gli amanti dello scalare, di arrampicarsi, ecco, dell'arrampicata. È ricoperto di nevi quasi perenni, ci sta addirittura un piccolo ghiacciaio, il calderone. È una montagna alta ben 2912 metri, quindi come quelle molte delle Alpi, e anche fa parte di due catene parallele, ecco, che sono costellate, diciamo, comprendono varie altre vette notevoli, per esempio si va dai 2635 metri del Pizzo di Intermesoli. Il Corno Grande, abbiamo detto, arriva, la punta più alta, arriva a 2912 metri, il Corno Piccolo, si fa per dire, termina a 2655, insomma è veramente una grandissima e meravigliosa montagna. Da lì su che cosa si può godere? Una vista mozzafiato veramente. Si può spaziare a 360 gradi, si è vedendo per esempio altre montagne, il Terminillo, i Monti Sibillini, la Maiella, i Monti Marsicani, eccetera. E insomma, praticamente, veramente è uno spettacolo indimenticabile. Ma cari amici, cosa dire? La montagna, anche nella Sacra Scrittura, no? Ci viene presentata come un luogo privilegiato per l'incontro con Dio. Dal libro della Genesi, ci ricordiamo dai primi libri della Sacra Scrittura, quando Mosè ha ricevuto da Dio il Decalogo, quindi il Monte Sinai, dal profeta Elia che ha incontrato Dio sul Monte Horeb. Insomma, ha ragione, ecco, il salmista Davide, quando dice che poiché grande è Dio il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi, nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti. Suo il mare egli l'ha fatto e le sue mani hanno plasmato la terra. Quindi veramente nel progetto di Dio la montagna rimane un luogo privilegiato per l'incontro tra la nostra anima e Dio. Quindi cosa dire? Saliamo sulle montagne per pregare, per adorare, per contemplare, per lodare l'Altissimo e non per sfidare perigliosamente un destino che in molti casi è fatale. Io vi ringrazio, a risentirci fra 7 giorni. Ave Maria.